il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
Radio Parma, la radio siamo noi.
Domani prende il via a Parma il Mini Digital Festival, che è una 3 giorni dedicata a Web 3.0, intelligenza artificiale, educazione digitale, cultura dell'innovazione, ma più che un festival tecnologico. Sembra un laboratorio di idee sul nostro modo di abitare il futuro. Con noi al telefono, sociologo, docente, curatore dell'evento, Giorgio Triani. Giorgio, ben trovato, benvenuto a Radio Parma.
Benvenuto a voi, sono contento di essere con voi.
Allora Giorgio, partiamo dal nome, Mini Digital Festival, un titolo che suona quasi ironico in un mondo dove tutto è mega, no? È una scelta provocatoria, una dichiarazione di metodo, che cosa a riguardo?
Hai già dato la risposta. Nel senso che il Mini era programmaticamente, anche se si sta allargando un po', confesso, era pensato per dire poche cose ma buone, poche cose ma una dopo l'altra, non tutte assommate, messe assieme, come accade oggi in quelle fiere, 120, 220, una cosa di gigantismo. Questo era lo spirito che è rimasto, nel senso che anche Mini per avvicinare anche alle persone, come hai detto tu, questi temi. Quest'anno il tema è il Web 3.0, intelligenza artificiale, che sono cose che tutti sentiamo dire, parlare, poi alla fine quando andiamo appena un po' sotto chiedendosi vabbè ma cosa, le persone non sanno bene cosa accadrà. Quello che accadrà sarà davvero qualcosa di dirompente, lui già per certi aspetti, quindi prepararsi cominciando a conoscere, a capire, a vedere, sentire, anche provare, perché la cosa che segnalo come invito a tutti, perché sono aperti e liberi, sono i laboratori del pomeriggio, dalle 2 alle 4, dalle 2 e mezza alle 4 e mezza, in cui dei bravissimi professionisti insegnano in 2 ore, come si dice, a smanettare o cominciare a smanettare con l'intelligenza artificiale, quindi a farsi cosa, utilizzarlo proprio come un proprio agente, un proprio bot.
Ecco, ricordo i primi, gli albori di internet, ricordi, no? Si parlava di questa cosa, c'è chi diceva ma tanto chi vuoi che lo usi, perché poi c'erano anche questi, no? Altri che dicevano ma sì, il computer serve per divertirsi, fino a poi diventare parte fondamentale. In quest'epoca dove ogni aspetto della vita è digitale, ha ancora senso di parlare di educazione al digitale, o forse dovremmo parlare di educazione alla realtà, Giorgio?
Le due cose, e segnalo una cosa che mi veniva segnalata a mia volta nei giorni scorsi, come la parola educazione sia sparita, nel senso che non si parla né di educazione civica, ma neanche di educazione musicale o di educazione artistica, cioè è proprio l'educazione che è sparita dal radar delle nostre esistenze. Quindi educare le persone, ovvero renderle dotte, farli capire, farli vedere, in questo caso, come hai detto giustamente tu, internet sembrava un gioco, oggi l'AI o intelligenza artificiale viene vista come qualcosa di futuribile, di alieno, di qualcosa di terrificante, in realtà è qualcosa che sta entrando nelle nostre vite anche quando non ce ne rendiamo conto. Si parla di città intelligenti, semafori intelligenti, molte cose funzionano in automatico in un qualche modo, e qui c'è il rischio che le cose in automatico rischiano di sopraffare le persone, quindi l'umanità. E di nuovo ecco che si pone il problema: capire, educare, conoscere, provare.
L'idea l'abbiamo sdoganata già? Perché leggo delle varie indagini, no? E anche sul lavoro certi fanno finta di non utilizzarla, poi scopri che i professori fanno le domande agli scolari, agli studenti proprio con l'intelligenza artificiale. Quindi dov'è questo limite? Accettiamo di usarla senza problemi oppure ci trinceriamo, no, l'ho fatta io?
Ma no, intanto si tratta di ribadire l'umanità, cioè, siamo noi, siamo persone, cioè, c'è la realtà che è una realtà materiale, quindi non va mai dimenticata anche quando si parla di digitali, di social, di call, di lavoro a distanza, tanto siamo noi come persone, uno, che non deve mai passare in seconda linea. Utilizzarlo sì, è come, facendo un esempio da Food Valley, quando arriva la fettatrice non è che la gente smette di tagliare il prosciutto a mano, però probabilmente la fettatrice velocizza certe funzioni. Allo stesso modo oggi perché non usarla? Usarla intelligentemente significa per usare un termine oggi che gira molto, essere aumentati, cioè la tua professionalità, la tua capacità di fare aumenta notevolmente. Quello che prima il lavoro che facevi, che so, in due giorni, io parlo da uno che scrive, insomma, diciamo, una professione intellettuale, la cosa che facevo in tre giorni oggi la faccio in tre ore, se l'utilizzo, quindi mette avanti molti lavori, e questo vale anche per il mondo delle imprese. Oggi si può parlare in lingua con una persona nelle quattro parti del mondo senza conoscere quella lingua, ci sono dei risponditori automatici in lingua che producono il suono umano della voce. Ci sono applicazioni che ti consentono di avere un'agenda aggiornata di tutto quello che stai facendo, ti seleziona le cose da vedere, sentire, fare, insomma è un'alleata all'intelligenza artificiale, e in quei giorni, ripeto, ci saranno questi laboratori in cui si insegnerà, si mostrerà alle persone come potrebbe essere usata in modo intelligente, proficuo, concreto, utile l'intelligenza artificiale.
Ecco, il tema di quest'anno, quindi Web 3.0, nel vostro programma la parola che torna più spesso è umano, è un caso, una presa di posizione culturale importante, Giorgio?
Sì, anche perché molte persone saranno in presenza e racconteranno quello che stanno facendo, ad esempio nella prima giornata dedicata al giornalismo ci saranno tanti, che so, c'è Giorgio Mottola di Rai Report che racconta come oggi si possono fare ancora inchieste, anche pur nell'epoca dei AI. Ci sarà il vice direttore del Quotidiano Nazionale, di Pagella Politica, insomma, tanta gente che illustrerà a un pubblico non specialistico, certo rivolto agli studenti, ma rivolto anche a tutti i cittadini che vogliono venire a sentire cosa sta cambiando nel mondo dell'informazione, ad esempio delle news, quando si parla di fake, come si smascherano le fake, come si resti informati in un mondo che paradossalmente tante più informazioni ha, tanto più è disinformato. Quindi cose molto accessibili, molto porte con un linguaggio che non sia un linguaggio che esclude, un linguaggio che fa capire, che include, quindi.
Avete scelto di rendere questo festival, diciamo, ibrido, no? Parte in presenza, parte online, la presenza fisica ha ancora un valore oppure è replicabile in digitale in alcuni appuntamenti?
Ma anche lì la logica deve essere un po', direi, intelligente, se posso usare la parola. Laddove Ponte c'è da importante, ci saranno persone fisiche, ma in altri momenti ci sono possibilità di avere persone, personaggi, esperti che non avremmo potuto avere per ragioni economiche, ma che abbiamo, che so, si collegherà nelle giornate un psicologo sudcoreano, c'è un filosofo americano, insomma ci sono delle presenze che sono lontane, ma sono vicine, sono dentro, perché poi le vedi su grande schermo, con un buon audio, con una buona qualità dell'immagine, la persona è lì, anche se non c'è, quindi come per la realtà fisica e la realtà digitale, anche lì si tratta di usare in modo intelligente le due modalità. Una non esclude l'altra, ma entrambe si integrano in qualche modo.
Giorgio, ti faccio una domanda che per me è ancora un punto interrogativo. L'intelligenza artificiale diffonde cultura o la genera?
Beh, è un domandone, però io non sono un esperto, non sono un tecnologo, sono un sociologo, quindi i miei usi sono usi molto così da uno che ci prova. Io nel provare queste cose qua la trovo una cosa molto divertente per certi aspetti, perché ad esempio ho chiesto all'intelligenza artificiale di scrivermi degli haiku, che sono quelle composizioni particolari giapponesi dedicate alle mie due gatte, e naturalmente l'intelligenza artificiale me ne ha scritte 5 o 6 subito, li ho girati a un noto poeta cittadino di cui non faccio il nome e ho detto: guarda, ti piacciono gli haiku che ho scritto? E lui mi dice: ah, bravo, complimenti. Anche io gli rispondo: guarda che però non li ho scritti io, li ha scritti l'intelligenza artificiale. E lui dice: vabbè, ma sai, gli haiku sono facili da scrivere. Che se non hai l'occhio o l'orecchio allenato, spesso non ti accorgi. Questo è il problema, che è difficile da capire per gli umani e per le persone. Ma in molti casi l'intelligenza artificiale, dico, può essere quasi, anzi spesso, più intelligente di noi. Se noi accettiamo il fatto che può essere più intelligente di noi, abbiamo fatto un buon passo avanti per usarla bene.
Hai detto una cosa importante, quindi la società dove tutto è plausibile ma nulla è certo, questo digitale quindi amplifica l'ambiguità della quale parlavi, com'è che può un festival restituire valore al dubbio, proprio alla verifica, alla lentezza del pensiero che noi umani abbiamo, alla velocità invece dell'intelligenza artificiale?
Se vai proprio a rendersi conto che è talmente veloce, talmente potente, tanto che si parla di AI, di una intelligenza artificiale generale, che accettare l'idea che sia poi come accettare l'idea che c'è la bomba atomica, come accettare l'idea che ci sono delle cose non sovrumane, cioè accettare il proprio limite è già un momento, direi, di positivo per la persona, perché nel riconoscimento del tuo limite ti rendi conto di quello che puoi fare e di quello che non devi fare. Cioè quello che non devi fare, come dicono alcuni, è usarla per non per risolvere un problema, per bypassarlo, per pensare che qualcuno te lo può risolvere, può essere un problema di qualsiasi tipo. E quindi l'approccio è metodologico, è mentale. L'accettazione del tuo dubbio è la condizione perché tu possa risolvere un problema, non evitarlo. E quindi questo deve essere l'atteggiamento. Lì accade questo. Le persone entrando anche dentro anche problemi specifici, che sono tanti, che sono appunto, quello che oggi hai dei creator che non sono umani, sono dei creator che sono dei bot, quindi abbiamo delle controfigure umane, concettuali, di pensiero, che non sono umane, che quindi dobbiamo capire che non sono umane. Cioè, il rischio è che si finisca per confondere le due realtà, quella che è una realtà virtuale, simulata, immateriale in qualche modo, e invece quella che è la realtà effettiva, fattuale. Insomma. In mezzo a queste cose ci sta dentro anche queste sperimentazioni che si faranno in quelle due giorni, ad esempio il cuoco automatico da rappresentare.
Ecco, parliamo appunto di LIFFO, questo che vedremo all'opera alla Corale Verdi, mi accennavi, giusto? Che cos'è LIFFO? Nasce in Emilia, mi pare, giusto?
Sì, nasce a Reggio, si chiama LIFFO perché è pergoloso, ha creato questo, io lo chiamo un super bimbi, nel senso che un bimbone, un cuoco automatico che non so cos'è perché non l'ho mai visto, lo si vedrà alla Corale Verdi giovedì alle 18, segnalo che chi è interessato ci si può iscrivere, c'è un numero limitato di persone che 40, non di più, chi vuole venire ad assaggiare un risotto allo zafferano, che verrà servito appunto un risotto allo zafferano da questa macchina, può venire e vedere. E assaggiare appunto.
E quindi cucinare, che è una delle esperienze più sensoriali che esistano, in questo caso se un robot può farlo meglio, cos'è che resta di questa esperienza umana del cucinare? Il gusto, la convivialità, la fame, l'appetito, che cosa resta, Giorgio?
Magari ti eccita, ti aumenta la voglia di fartelo come persona, c'è una sorta di competizione con la macchina. Perché è una competizione che poi in realtà non c'è, perché come gli attrezzi che usiamo in casa non è che ci sostituiscano, lì semplicemente, da quello che capisco, è una macchina che consente di, nel momento in cui tu vuoi fare un piatto, te la va a pescare con l'intelligenza artificiale, ti pesca qualsiasi tipo di ricetta che è mai stata stampata nel mondo, ti dice quali ingredienti occorrono e poi dopo procede nella preparazione dei pasti. È una cosina che possiamo mettere tra virgolette come di tipo, insomma, artigianali industriali, insomma, comunque qualcosa che aggiunge, ripeto, non che toglie.
Certo, diciamo che non lo usiamo nei ristoranti stellati Michelin, ma magari un single, esatto, è molto contento di utilizzarlo, anche perché andarsene a casa e prepararsi da cena qualche volta diventa un po' pesante, no? Alla fine ti chiedi, vabbè, mi faccio questo piatto, dura 2 ore la preparazione, ma insomma perdi un po' la convivialità. Quindi dici, affido a LIFFO che vedremo in azione alla Corale Verdi e sentiremo anche questo risotto allo zafferano. Esatto. Giorgio, mi parli un po' degli appuntamenti che vuoi sottolineare, so che sono tutti quanti, visto che l'hai scelti, ma ci sarà qualche evento particolare che vuoi comunicare ai nostri ascoltatori?
Intanto un appuntamento molto interessante è il venerdì mattina, dove dalle 9 alle 10 sarà presente il Andrea Colamedici, che è quello che mesi addietro è balzata agli onori della cronaca, perché si è inventato un filosofo di Hong Kong, un movimento filosofico, un libro uscito col titolo di Ipnocracy, cioè Ipnocrazia, che in realtà si è scoperto poi essere un libro scritto con ChatGPT, quindi scritto con una grande burla in qualche modo, ma una burla che ha venduto un sacco di copie e che comunque crea e ha creato per primo l'idea, il sospetto che concetti storici fondamentali come verità, falsità, realtà, illusione tendano a fondersi, a confondersi. Quindi lui sarà presente e discuterà un'oretta di discussione su questi temi con Vittorio Gallese e con Antonio Delia, che praticamente sono, come dire, l'Università di Parma, sono persone molto, molto attrezzate, quindi insomma ne uscirà una discussione molto interessante.
Ecco, per tutti coloro questo che vogliono... Dimmi.
No, dico, questo è uno, è un appuntamento direi più filosofico, intellettuale, ma ce ne sono anche tanti altri, ma soprattutto segnali laboratori, che sono per i 4 giorni, sono cose di 2 ore, in cui si può imparare a smanettare, e ancora una performance di Paul Sears, che è un artista eclettico, un manager musicale, che presenterà un'iniziativa molto particolare alla libreria Feltrinelli, in chiusura della presentazione di un libro del quale anch'io sono uno dei coautori, che sono i commentatori della domenica. Quindi
Paul
Sears, come fatto il mondo digitale.
Ecco, Paul Sears l'abbiamo ascoltato in tante canzoni che tra l'altro passiamo, voce stupenda, non di madrelingua parmigiana, diciamo, e esatto. Ha tutte le sue qualità davvero professionali straordinarie. E, dunque, logisticamente si svolgeranno tra l'università, leggo, l'oratorio, se non sbaglio, c'è l'oratorio nuovo, e poi c'è anche la Feltrinelli per... penso chiudere l'appuntamento di domenica, dico bene, quindi questi sono i 3 posti logisticamente. Per quello che riguarda gli appuntamenti, ce ne sono veramente tanti, quanti sono, Giorgio?
Ma non li ho mica contati, ma comunque sono solo 4 giorni in cui c'è tanta roba per tutti i gusti, nel senso che ce n'è proprio, ma quello che mi preme dire è proprio un taglio che lo definirei molto pop, nel senso, nella migliore accezione del termine, di popolare, insomma, un popolare colto, informato, ma porto alle persone con linguaggi accessibili, con modalità accessibili. E volevo anche solo aggiungere una cosa, che prima ho fatto il nome di Gallese, anche di, e quindi Gallese sarà presente anche alla Feltrinelli, che presenterà il suo libro assieme a un altro autore, e quindi saranno anche queste conversazioni sui temi oggi, sui temi forti, sui temi importanti. E poi dicevo prima, ecco, ho citato prima in un citato il professor D'Aloia, nel senso che sarà presente anche lui, assieme a tanti altri che insomma sono personaggi importanti anche della riflessione culturale, non solo cittadina.
Allora, ricordiamo l'appuntamento in questo caso anche con il sito, li trovate tutti quelli che sono poi gli spazi e anche tutte le informazioni per partecipare dal 15 al 18 ottobre, minidigitalfestival.it, il sito è questo. Giorgio, ti faccio giusto un'ultima domanda, c'è una frase che mi ha colpito: non dobbiamo insegnare a credere ai testi, ma non credere a tutto ciò che è ben scritto. Ti riconosci in questa visione?
Direi che hai fatto una cosa, serve un'epigrafe ideale per presentare, introdurre queste 4 giornate. Ecco, no, quell'altra cosa, ecco, che c'è un giornale dedicato il sabato alla pubblica amministrazione, alle AI, quanto l'intelligenza artificiale può aiutare la relazione, il rapporto fra cittadini e istituzioni.
E su questo avrei qualcosa da dire, nel senso che ho appena fatto una domanda per un documento, mi hanno richiesto patente, documenti, carta d'identità, codice fiscale, stato di residenza, tutte cose che sono già lì nei loro computer, e noi dobbiamo invece riportare tutto ogni volta. Queste sono le cose che non quadrano, no? Dici, velocizziamo, avete tutto lì e mi richiedete ogni volta le stesse cose.
Sì,
perché Giorgio, questo? Perché?
Hai ragione, ma probabilmente io credo che perché le persone fanno fatica a liberarsi di incombenze, è come se le persone fossero ridotte nelle loro capacità di lavoro dalla macchina, cioè inavvertite in qualche modo con una certa ostilità, e poi c'è la lentezza, una lentezza direi burocratica che è davvero incredibile. Noi in certi casi oggi saremmo in grado di fare cose che ti porterebbero avanti di decine d'anni, e continuiamo a andare come col carro con i cavalli, potendo andare con i razzi. Quindi il limite è un limite umano. È uscito un libro, ecco, sarà presente anche un'altra cosa molto bella del giovedì, è questo visionario che si chiama Simone Puorto, che ha creato un suo gemello digitale, per cui a volte parla anche col suo gemello digitale nei convegni e conferenze, che farà queste, in mezz'ora disegnerà quelle che sono le 10 tendenze, i trend dei prossimi anni per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, e anche quello sarà molto interessante, molto istruttivo, credo, capire dove potremmo andare, dove ragionevolmente arriveremo a breve, e con il rischio che se non capiamo, questo vale soprattutto per la classe politica, che se non ha idea di ciò che sta accadendo, di ciò che potrà accadere, il disastro è annunciato, perché i malfattori sono sempre più avanti dei poliziotti. Il problema è che non restino troppo avanti rispetto ai poliziotti. Questo è il rischio, che appunto i mascalzoni sono molto attrezzati per fare il malaffare in assenza di regole, di comportamenti, di una governance, come si dice oggi, capace di stabilire regole e farle rispettare.
Il festival, 4 giornate, confronti, laboratori, presentazioni, riflessioni, incontri, tutto questo dal 15 al 18 ottobre. Un ringraziamento personale per avere portato questo tema, e c'era la mancanza, nel senso che è uno dei più importanti in realtà, anche se nasce piccolo come il nome, Mini Digital Festival, ma sarà sicuramente campo più largo e dilatato nei prossimi anni, immaginiamo. In bocca al lupo per tutto, Giorgio, che tutto vada benissimo, e ricordiamo Risotto allo Zafferano, 40 posti alla Corale Verdi, e vedremo e sentiremo anche in azione questo liffo, questo cuoco robot. Grazie Giorgio, allora.
Grazie a te davvero, molte grazie della chiacchierata.